Benvenuti in questo nuovo episodio di Comunicazione Politica, capire le strategie del consenso. Oggi parliamo del generale Vannacci, di questa candidatura, poi parliamo di un aspetto interessante delle elezioni in Basilicata che non è stato ancora toccato nei nostri ambienti e poi parliamo anche dei simboli delle europee perché, lo lasciamo alla fine più per i tecnici, è molto importante capire come devono essere fatti dei simboli, quali sono stati quelli depositati, perché dà la voce non mia ma di uno che è più esperto di me sui simboli, che è assolutamente il massimo esperto, il più esperto in Italia, che si chiama Maestri, ok? Ed è un giurista che appunto ha la passione Gabriele Maestri dei simboli ed ha anche un blog, e passione ma ovviamente seguita poi dallo studio, e quindi dirà cose molto interessanti. Però ovviamente iniziamo da Vannacci perché è la notizia della settimana. Questo podcast cresce di settimana in settimana fortunatamente, e quindi mi presento per chi si fosse collegato con noi per la prima volta. Io sono Marco Venturini, giornalista, docente e consulente in comunicazione politica da più di 10 anni, fra gli esperti più noti riguardo le campagne elettorali e la comunicazione istituzionale. Oggi il gruppo Facebook collegato a questo podcast, ovvero Comunicazione Politica, compie 4 anni. È da molto tempo la prima community italiana sul tema. Da lì sono usciti decine di parlamentari, di consiglieri regionali, centinaia di consiglieri comunali, sindaci, membri del governo, e da lì sono usciti anche professionisti della comunicazione che lavorano con i governi degli ultimi anni, che lavorano in tutti i livelli della comunicazione, della politica, e dunque nel loro caso della comunicazione politica. Quindi un gruppo importante che vi consiglio di seguire se vi piace l'argomento, lo trovate facilmente su Facebook, Comunicazione Politica. Finite le presentazioni, andiamo a Vannacci. Quindi la Lega, tempo fa già, no, c'era questa notizia sulla candidatura di Vannacci, del generale Roberto Vannacci, famoso per aver scritto un libro, Il mondo al contrario, autopubblicato su Amazon. Poi è passato qualche mese e nelle ultime ore Salvini ha ufficializzato la candidatura di Vannacci. Bene, cari amiche e cari amici, prima lezione: se passa molto tempo da un rumor alla ufficializzazione di una notizia, cioè sapevamo già che Vannacci poteva essere candidato con la Lega, ma l'ufficialità è arrivata molto dopo, e questo significa che c'è stata una trattativa, ok? Questo significa, se passa tempo, che c'è stata una trattativa, e quindi Vannacci avrà fatto delle richieste che ha ovviamente poi ottenuto, visto che la candidatura è stata fatta, e immagino che siano quelle di essere candidato in un grande numero di collegi. Dopo entriamo nel dettaglio, ma io ho criticato da subito questa scelta della Lega. Sul gruppo potete vedere, ma questo podcast è completo, anche se non andate sul gruppo avete tutte le informazioni, ora ve lo spiego, ma comunque vi consiglio di andare pure sul gruppo. Sul gruppo avevo detto già che questa candidatura mi lasciava dubbi. Perché? Perché Vannacci non è un politico? No! Perché, come insegno sempre, è vero che non bisogna candidare i non politici, ma il motivo qual è? È che noi non ne conosciamo appunto le idee politiche. Ma nel caso di Vannacci noi le conosciamo, perché il suo libro è un manifesto politico e quindi ci basta per catalogarlo, per metterlo nella categoria dei politici. Quindi è giusto che uno che ha scritto un manifesto politico, anche se non ha mai ricoperto cariche politiche, venga candidato. Però qui si aprono diversi problemi. Il primo viene dal presunto successo del Mondo al contrario: 230.000 copie vendute e anche di più, questo dato è di inizio anno. Ebbene, cari amiche e cari amici, il sottoscritto, dato che è un esperto di comunicazione, non è solo uno che spara analisi da più di 10 anni sul Fatto Quotidiano o sul proprio blog o su YouTube, è pure uno che le cose le fa nella comunicazione. Il sottoscritto, parlo di me in terza persona, cosa che non faccio mai, che non mi piace neanche particolarmente quando la ascolto. E questo però per dirvi che ho esperienza anche nel self-publishing, ovvero nella autopubblicazione, perché il mio libro, Il manuale del candidato, è autopubblicato. Anni fa pubblicai per Sperlinger Kupfer un libro che però era molto di nicchia e quindi ha venduto poco, sulla comunicazione di Renzi, e il secondo me lo sono autopubblicato per collegarlo a delle strategie di marketing mie, che in effetti hanno funzionato molto bene, perché mi hanno permesso poi di vendere molti corsi, molte consulenze. Vabbè, comunque volevo il controllo sul mio libro, l'ho messo su Amazon. Ma dato che è, come potete verificare, il libro più venduto sulla comunicazione politica, tolti i testi universitari, e poiché ho avuto successo, tra virgolette, col mio libro, cioè il più venduto nel settore, che è comunque una nicchia, e poi dopo ho ricevuto diverse richieste per pubblicare altri libri, che all'inizio ho accettato, adesso non faccio più perché non ho tempo, e poi insomma cerco di fare solo quello che mi appassiona. Comunque, grazie a questi clienti ho fatto esperienza nel self-publishing e mi sono proprio inoltrato nei meandri del self-publishing, che è ovviamente un aspetto con luci ed ombre. Le luci che sono quelle di Amazon, che è fantastico per chi vuole scrivere e pubblicare un libro, e le ombre che sono quelle di tutti quelli che truffano e che speculano su questo. Ebbene, per farvela breve, sappiate che c'è un sottobosco molto molto praticato anche in Italia per ottenere recensioni false e per far risultare più vendite di quelle che si fanno in realtà anche con pochi euro. Quindi non abbiamo nessuna prova che Mannacci abbia truccato le vendite dei libri, e non lo sto accusando di questo, perché sarebbe gravissimo fare un'accusa del genere, però vi sto dicendo che in linea generale, se i grandi numeri che leggete sulla vendita di un libro vengono dal self-publishing, dall'autopubblicazione su Amazon, prendeteli con le pinze, ok? Perché possono essere con pochi soldi truccati pesantemente, ok? Benissimo. Fatta questa premessa, personalmente, fossi stato in Salvini, non avrei puntato su Vannacci basandomi solo sulle copie del libro. Salvini poi dice addirittura che secondo i suoi cioè i calcoli che gli hanno fatto, probabilmente gli hanno riferito, Vannacci dovrebbe portare 800.000 voti, tantissimi. Il problema, il secondo problema, oltre a quello delle copie del libro, è che Vannacci ha anche dichiarato che sarà indipendente. Stimo Salvini, ma sarò un candidato indipendente. Ebbene, qui viene, chi mi segue da tempo, la seconda mia avvertenza. La prima è non candidare i non politici, ma lui è un politico per quello che intendiamo noi, cioè sul libro lui ha un manifesto politico, quindi va benissimo. Però è esterno al partito, cioè non ha alcuna militanza con la Lega e si dichiara indipendente. Ecco la mia seconda avvertenza, non candidate i VIP. Lo dicevo già. Io ho fatto consulenza a tutti, alla Lega, al 5 Stelle, al PD, a Fratelli d'Italia, agli extra parlamentari, cioè quelli antisistema, a tutti, tutti quelli che sono in Parlamento oggi, ci sono stati nei governi precedenti, ok? Quindi conosco tutti. Per esempio, al 5 Stelle dicevano: non candidate quelli famosi, che non serve. Vi portano solo problemi. Tanto è vero, ricorderete nelle ultime elezioni, quelli dei nominali, dei collegi, scusate, dei collegi uninominali, quindi il generale, qual era quello della nave, della Costa Concordia, che poi se n'è andato, il giornalista, che poi se n'è andato, e quell'altro famoso delle Iene, che poi se n'è andato. I VIP non portano niente, prima di tutto non portano voti, perché la gente non è che se tu sei un VIP io ti voto, a me interessano le tue idee politiche. In questo caso Vannacci le ha, di solito gli altri VIP come la calciatrice che ha candidato adesso il 5 Stelle, ha candidato una calciatrice che non ha neanche idea politica, non prenderà un voto, vabbè, Vannacci ce l'ha qualche idea politica, ma è comunque un VIP. Qual è il problema dei VIP? È che appunto si sentono prime donne e ti vanno a creare problemi, cioè vanno poi ad uscire dal partito, vanno a farsi i fatti propri una volta eletti e quindi ti creano più problemi che altro. Vannacci ha già detto che sarà un candidato indipendente, leggo virgolette, sarà un candidato indipendente che mantiene la propria identità. Già per me questo basta a non candidarti, perché mi stai dichiarando che una volta eletto non sei fedele al partito. Cioè, se c'è da fare una votazione che va contro i tuoi ideali, ma che è condivisa dalla maggioranza, tu non la fai e quindi rischi di crearmi un sacco di problemi, come è successo in molti altri casi. Terzo punto, ma chi lo dice che questo porta i voti? Avete mai visto una sua riunione politica? Avete mai visto una sua associazione politica prima di questo, di essere entrato nella Lega? Non è affatto scontato che porti dei voti. Certo, un po' li porterà, è abbastanza noto, un po' li porterà, ma 800.000 non credo proprio. Andiamo a vedere i suoi social. Se voi andate sui suoi social, innanzitutto non ha la spunta blu e mi sono perfino sentito di scrivergli privato per consigliargli di mettere la spunta blu. Dice: chi te lo fa fare? Ci ha avuto 30 secondi, non è un problema, però soffrivo a vedere la pagina di un personaggio così in vista senza spunta blu, che tra l'altro, parlando di temi molto divisivi può sembrare facilmente una pagina di fake news, quindi deve avere la spunta blu e non ce l'ha. Se voi andate a vedere come è gestita quella pagina, è veramente un pianto, è il contrario di tutto ciò che insegno io, ma che in generale anche un utente di base può apprezzare o meno sui social. È una cosa terribile, condivisioni di altri post, i post sono scritti grammaticalmente sbagliati, ci sono errori grammaticali quasi in ogni post. Quindi, insomma, questo non è buono, soprattutto per uno famoso per aver scritto un libro, ok? Ma comunque, in generale, dimostra un certo analfabetismo che nelle istituzioni non è mai gradito, eh? Non dobbiamo essere professori, però almeno l'italiano lo dobbiamo sapere, se poi difendiamo l'Italia. Ma Marco, tu sei contro Vannacci? Fermi, poni tutti. Prima mi avete accusato di essere di destra perché parlavo bene della comunicazione di Meloni, prima di essere eletta, e infatti è stata eletta e poi è ancora al primo posto. Poi sto parlando ultimamente bene dei manifesti di Salvini, quindi dite che sono salviniano. No, dite voi, per carità, siete sicuramente, nella maggior parte dei casi, dalla mia parte, persone intelligenti. Alcuni dicono, mi correggo, e tempo fa mi dicevano che ero grillino perché collaboro col Fatto Quotidiano da più di 10 anni e perché facevo le consulenze al 5 Stelle, le faccio a tutti in realtà, quindi no, non sono di parte. Dico sempre quello che le mie analisi mi portano a dire. Sto parlando bene in questi giorni dei manifesti della Lega, che sono i migliori per queste europee, li potete vedere, potete vederne le immagini sul gruppo Facebook Comunicazione Politica, però non è che parlo sempre bene di Salvini e della Lega. In questo caso dico che hanno fatto una candidatura totalmente sbagliata e sto spiegando i motivi. Quindi non sono contro Vannacci, dici che è analfabeta. E dico che è analfabeta perché se andate sul suo Facebook scrive male, sbaglia, fa errori grammaticali quasi in ogni post. E non va bene se vuoi diventare un'istituzione. Devi, non sai l'italiano, benissimo, paghi una persona, anche poco purtroppo, un social media manager che magari agli inizi si prende poco, anche se io insegno, spiego pure quanto vi dovete prendere, comunque. Vabbè, sto all'inizio, voglio imparare, benissimo, ho fatto il corso, voglio imparare, ottimo, ti prendi poco, gli correggi i post. No, lui non ha un social media manager, basta aprire la sua pagina per vederlo, e uno così esposto che non abbia un social media manager è grave. Altro punto, oggi i media tradizionali parlano di Vannacci. Vannacci, per esempio, nel momento in cui sto registrando, ha fatto una intervista alla Stampa, che lui stesso ha ripubblicato, uno potrebbe dire, allora è positiva. Se andiamo a leggere il titolo che gli hanno fatto, dimostrano già le intenzioni che ha la Stampa nei confronti di Vannacci, ma lo sapevamo già quali erano le intenzioni della Stampa nei confronti di Vannacci, cioè ovviamente di attaccarlo tantissimo, perché è abbastanza facile, ha opinioni molto controverse, no? E ha diritto ad averle. Comunque la Stampa nel titolo mette un suo virgolettato, ovviamente sintetizzato, semplificato: Mussolini era uno statista. Quindi questo già è un titolo negativo per te, no? Che hai fatto l'intervista sulla Stampa. E poi dopo, classi separate per i disabili. Uno legge così, legge Mussolini era uno statista, classi separate per i disabili, che fa? Dice, ok, questo è un cretino, e via. Poi vai a leggere effettivamente l'intervista e c'è un ragionamento dietro, che può far dire ha ragione. Non sto dicendo che ha ragione, non ve lo dico quello che penso io di queste affermazioni. Sto dicendo che se tu leggi il contesto, ha senso per alcuni, può aver senso quello che dice su Mussolini e sulle classi separate per i disabili. Messo nel titolo è un classico, è una follia, Mussolini è una statista, classi separate per i disabili. Tu, Vannacci, vai a ripubblicare paro paro questo titolo, senza dare una spiegazione, senza lamentarti col giornale, che ti sta prendendo in giro, gli hai dato a pagina intera l'intervista dopo la candidatura alla Lega, quindi personaggio più desiderato del momento. Vannacci, dai questa esclusiva alla Stampa e ti trattano così, ti fanno il titolo contro. Quindi non solo non hai un social media manager, non hai neanche un addetto stampa, ma ti stai candidando in tanti collegi dal centro al sud con la Lega, sei il personaggio più in vista in questo momento nel panorama politico, uno dei più in vista, e non hai uno staff comunicazione. E allora dico a Salvini, ma quando lo candidi a questo, gli vuoi dare uno staff, visto che tu hai gente brava che lavora per te, perché io li conosco, e visto che tu sai comunicare? Non lo lasciate così a briglie sciolte, che questo vi si rigira contro. Se siete fortunati, dopo la campagna, ma può darsi pure prima, e scrivetevi quest'altra mia previsione. Ok, quindi questo è quello che penso di Vannacci, ma proprio una candidatura proprio completamente sbagliata. Dopo che ho pubblicato già la mia opinione sulla candidatura sbagliata di Vannacci, quindi non perché io l'abbia letto dai giornali, che voglia dire che quello che io dico poi sia vero, magari a quest'ora ero milionario, e escono le notizie sulla rivolta nella Lega contro la candidatura di Vannacci. E volevo prendere il giornale che titola Vannacci tra amici e nemici, non sono sicuro di passare. Perché essendo un giornale di destra, allora era appunto un'analisi non contro Vannacci. E però non ce l'ho fatta, amiche e amici, perché purtroppo è scritta male. E io voglio bene anche ai colleghi del giornale, colleghi giornalisti, però se fate un articolo, no, ma scrivetelo bene, nel senso, dedicateci un po' di cura, finitelo l'articolo, contestualizzate, cioè non sia una roba sciatta, una cosa sciatta, comunque viene stampato e la carta costa. Io voglio bene con tutti i colleghi, non faccio il nome di chi ha scritto l'articolo su Vannacci, però no alla sciatteria, se fai questo lavoro non sei obbligato. E quindi vado a prendere sul Fatto Quotidiano l'articolo dell'amico Giuseppe Pietrobelli, che è un giornalista che scrive bene e che parla appunto della rivolta anti-Vannacci nella Lega, in particolare a Nord-Est. Leggiamo: un corpo estraneo. Un generale dell'esercito che sembra non avere nulla da spartire con la storia della Lega, a partire dal tormentone dell'autonomia, che dimostra la distanza che separa Roberto Vannacci da una parte del partito che lo candida alle europee, almeno quella di Luca Zaia. Come sapete, ci sono delle correnti anche nella Lega, c'è cioè quella di Zaia che è più moderata e che quindi anche ideologicamente è distante da Vannacci. Ma non solo, leggiamo al governatore del Veneto. Zaia deve essere venuto un colpo quando a domanda: ma lei nell'autonomia ci crede o no? Domanda fatta a Vannacci. La risposta di Vannacci è stata: dipende da che punto la si osserva questa autonomia. La riforma del titolo quinto della Costituzione è stata fatta ed è già una parte di autonomia. Il ricordo corre a più di 20 anni fa al frettoloso machillage del centro-sinistra dopo la stagione padana di Umberto Bossi. Evocazione urticante per Zaia, che dell'autonomia ha fatto una ragione di esistenza politica. Non dice parola, ma il suo rifiuto a entrare in lista, come avrebbe voluto Matteo Salvini per rialzare il borsino elettorale depresso, è già una presa di distanza. Quindi dicono che la non candidatura di Zaia possa anche essere una forma di protesta. Io non credo, ma andiamo avanti. E infatti si schierano, cioè, di protesta per Vannacci. Non credo che Vannacci c'entri, ma non è questo il punto di oggi. Infatti si schierano prontamente tre assessori regionali veneti, gelidi, respingenti. Roberto Marcato, che dice: Vannacci non rappresenta i valori della Lega. Io sono antifascista, non mi sembra che lui rappresenti questi valori né che sia un combattente per l'autonomia. Federico Caner, dubito ci possa portare voti. Voterò chi ha il DNA leghista. Giampaolo Bottacin, non c'entra nulla con la Lega. Faccio veramente fatica a capire questa scelta. Ebbene, i tre consiglieri, che tra l'altro conosco perché ho lavorato diversi anni in Veneto, e dicono bene quello che dicevo io: non c'entra niente con la Lega, è un politico sì, ma è troppo indipendente e non vanno bene questi così. Andiamo avanti. Non che in Friuli vada meglio. Massimiliano Fedriga, un giorno da pecora, dice: Vannacci, spero possa contribuire a fare un buon risultato, sono molto contento dei tre candidati proposti dal Friuli Venezia Giulia, sono possibili solo tre preferenze, tradotto: votate i candidati nostri, non gli altri. Uno dei tre candidati friulani è Anna Cisint, sindaca di Monfalcone, paladina della crociata contro l'Islam. Vabbè, ha appena scritto un libro, ora basta, immigrazione e islamizzazione, sottomissione tra l'altro, e attenzione, seguitela perché la sua comunicazione, cioè il suo staff comunicazione, è nel gruppo, ok? Forse ci racconteranno anche la campagna. È molto interessante, ok? Seguitela. Quindi la sindaca di Monfalcone, Anna Cisin, okay, autrice del libro Ora basta, immigrazione, islamizzazione e sottomissione. Ci sono poi i volgari conti di bottega. Nel 2019 la Lega ottenne nella circoscrizione nord-est 6 seggi su 15, ma allora valeva il 40,9% dei voti. Adesso, soltanto se andrà in doppia cifra, potrà ambire a due seggi. Vannacci dovrebbe optare per il seggio nel centro, dove sarà capolista, ma se ne portasse via uno ai leghisti, Veneto, Friulani, a nord-est ne rimarrebbe un altro soltanto. Segnali contro anche dalla Lombardia e non solo dal bossiano Paolo Grimoldi. Speriamo di candidare anche qualcuno della Lega, dice. Ma pure del vicepresidente del Senato Marco Centinaio, ecco questo è importante, Centinaio, che aveva già anticipato: se Vannacci sarà nella mia circoscrizione, sceglierò uno della Lega che si è fatto il mazzo nel territorio. Il generale guarda un campo di battaglia già martoriato, ma non se ne cura e dice: le critiche sono problemi loro, io non ho la tessera e al momento non la prenderò. Lo ha detto anche Salvini, sono indipendente. Ecco, io già queste parole avrei fatto marcia indietro, fossi stato in Salvini. Ma la mina Vannacci ieri ha fatto esplodere l'intero centrodestra, con il ministro della difesa Guido Crosetto, che prende atto e dice: la sua presenza aiuterà elettoralmente la Lega, una scelta win-win per lui, per la Lega, per l'esercito. Da ricordare che il generale che si è scontrato col ministro è attualmente sotto inchiesta per peculato e istigazione all'odio razziale. Poi interviene il vice segretario leghista Andrea Crippa: visto che Crosetto ha tanto seguito nelle forze armate e in Leonardo, si candidi, dia un contributo al centrodestra europeo. Il ministro Crosetto ha risposto a muso duro. Crippa dice che sono amico di Leonardo. Sì, assolutamente, lo sono. Ma chi è Crippa? Chi? Non sapevo la Lega avesse un vice segretario. Quindi, come vediamo, questa candidatura non era solo sbagliata per i motivi che avevo detto io, ma poi ha causato anche una serie di fratture interne alla Lega, e un partito diviso è quanto di più debole esista. Ma c'è dell'altro, perché non stiamo ancora pensando agli avversari, e in ogni strategia politica vanno sempre considerati. Pensiamo al PD, parliamo del PD. Nel gruppo Facebook Comunicazione Politica potete vedere un post del PD che è stato sottoposto da uno degli iscritti, che è molto interessante e mostra la figura di Vannacci con il volto censurato, quindi con una banda nera sugli occhi, e sugli occhi c'è scritto in questa banda nera: ignoralo. Quindi lui in bianco e nero, tipica tecnica di negative campaign: quando parli di un nemico lo metti in bianco e nero, quando parli di te stesso ti metti a colori. Sfondo rosso, lui appunto in bianco e nero con questa banda nera sugli occhi, la scritta ignoralo è il simbolo del PD. Non faremo il suo nome, dice il post, riferendosi a Vannacci. Non gli faremo il favore di rilanciare i suoi deliri, le sue frasi schifose, la vergogna che rappresenta per tutte le donne e gli uomini in divisa. Proteggiamoci dalle sue parole d'odio. Compiamo tutti insieme un gesto di difesa del dibattito pubblico. Ignoriamolo. Quindi utilizzano una tecnica, allora dicono di non parlarne parlandone, ma va bene, è giusto. Anche il PD fa negative campaign. Alcune volte mi dicono: ah, non si fa negative campaign, il PD per esempio non la fa. Non è vero, la fa da sempre e la fa anche bene molto spesso. Tutti la fanno, la devono fare, negative campaign, e parlare male degli avversari. In questo caso lui lo fa, cioè il PD, loro lo fanno, parlano male di Vannacci dicendo di non parlarne. La damnatio memoriae di epoca antica. Oggi la cancel culture, come sappiamo, è la forma nuova di appunto dannatio memoriae. Quindi cancellare qualcuno è il modo più forte, come hanno fatto pure con Trump, la sinistra mondiale, come ha provato a fare con Trump. Cancellare qualcuno, cioè ignorarlo, non parlarne, è la forma più grande di disprezzo che si possa avere nei confronti di quella persona, è l'arma anche più efficace. Non funziona mai, nel senso, poi nessuno non ne parla. Continueranno a parlarne e lo continueranno a fare da oggi stesso che è uscito questo post dove dicono ignoriamolo, ne parleranno. Questo significa, questo mi porta a due riflessioni. La prima è che se veramente vogliono far fuori, tra virgolette, politicamente Vannacci, veramente basta non parlarne, perché lui non sa parlare di se stesso, dato che sulla stampa sbaglia le uscite e sui social è pessimo, praticamente inesistente. Quindi se non ne parlano gli altri, non si parla di Vannacci. Quindi per eliminare dalla corsa Vannacci basta veramente non parlarne. Mentre Trump no. Trump è uno che ha il megafono, è uno che ha i media e che li sa usare molto bene. Vannacci no, non li paragoniamo neanche, perché insomma sarebbe ridicolo, però vabbè, vi ho fatto l'esempio di due persone che conoscete. E quindi veramente lui non ha gli strumenti per poter comunicare. E dunque, se non ne parlano gli altri, non ne parla nessuno ed è finito. Ma non lo faranno. E io li capisco pure, cioè, che parleranno di Vannacci, perché la Lega, e qui abbiamo il terzo esito negativo di questa candidatura, in questo modo offre un facile nemico Al PD, perché il PD prima come nemici aveva la Meloni, che però è la più amata, continua a stare al primo posto nella classifica di gradimento. Salvini, contro il quale si è già detto di tutto e di più, ormai non fa più effetto neanche, non c'è più neanche l'effetto novità, non fa più notizia attaccare Salvini. Gli hanno fornito un nuovo facile nemico, mannaggia. Il PD, che non sapeva di cosa parlare in questa campagna europea, perché effettivamente, ditemi se avete visto la campagna del PD, non sapeva di cosa parlare, ecco, adesso ce l'ha. Ha un nemico credibile come nemico, perché tutti, diciamo quasi tutti, insomma, lo disprezzano. Quindi è un nemico facilissimo, che non può replicare, a differenza di Meloni e Salvini, che sanno replicare, lo fanno spesso anche bene, e quindi è un bersaglio facilissimo. Già facendo la campagna solo contro Mannacci, già gli aumentano i voti e aumenta anche la partecipazione al voto, perché come vi insegno, l'astensionismo lo vai a risvegliare con il voto contro. Ecco, un voto al PD è un voto contro Mannacci. Ottima campagna. E quindi la Lega ha fornito anche un facile nemico ad una campagna, quella del PD, che al momento non aveva affatto messaggi efficaci. Ok, quindi 31 minuti per spiegarvi perché questa candidatura non mi convince per niente. Andiamo brevemente verso il finale con le regionali in Basilicata e i simboli delle europee. Regionali in Basilicata, vi volevo parlare del ruolo di Chiorazzo e Pittella in queste votazioni. Già sul gruppo vi avevo spiegato che loro erano i potenti di questa tornata elettorale, che quelli che spostavano i voti erano Chiorazzo e Pittella e che l'ago della bilancia sarebbero stati loro. Ma perché? Perché signori, ma io in Basilicata ho fatto tante consulenze, ci sono andato decine di volte, io conosco i territori ormai di tutta Italia, li riconosco i politici che portano voti dai chiacchieroni o dalle figurine. Chiorazzo e Pittella portano e porteranno sempre voti. L'avevo scritto sul gruppo, leggiamo l'analisi sul Fatto Quotidiano. 12 eletti alla maggioranza di Vito Bardi, 8 all'opposizione guidata da Piero Marrese. Soltanto 3 donne su 20 consiglieri, e vabbè. Con l'ex terzo polo, Azione Italia Viva, che avrà un ruolo decisivo nel garantire i numeri della coalizione vincente. Ecco il nuovo consiglio regionale della Basilicata, uscito dalle elezioni che hanno confermato il governatore espressione di Forza Italia, 56,6% dei voti, contro lo sfidante del Campolargo, fermo al 42,2%. Nel centrodestra è il primo partito Fratelli d'Italia, che però raccoglie solo, tra virgolette, il 17,4%. Seconda forza della coalizione, Forza Italia, col 13%. E poi andiamo avanti. Porta a casa due consiglieri la Lega col 7,8%, uguale ad Azione col 7,5%. E in consiglio con Azione andrà l'uomo forte Marcello Pittella, ex governatore Dem, premiato con 7.157 preferenze. Ok? 7.157 preferenze. Insomma, i partiti di Matteo Renzi e Carlo Calenda potranno esercitare un potere di veto su qualsiasi decisione. Messi insieme, infatti, i loro 3 eletti sarebbero sufficienti a ribaltare la maggioranza, perché l'eletto di Italia Viva, vicepresidente uscente del Consiglio regionale Mario Polese, ha raccolto 3.492 voti personali con la lista Orgoglio Lucano. Ma il recordman di presenze sta all'opposizione ed è Angelo Chiorazzo, il re delle COP bianche, a lungo candidato in pectore de Campolargo, ma Conte non lo voleva. Chiorazzo ha trainato la sua lista Basilicata Casocomune all'11,2%, seconda forza del centro-sinistra subito sotto al PD, e il suo nome è stato scritto sulle schede 7.284 volte, più perfino di numero di quello di Pittella. E quindi, come anticipato, questi due personaggi hanno fatto veramente la differenza. E veniamo adesso, in conclusione, ai simboli per le elezioni europee. Dall'analisi, lo vediamo dall'analisi di Gabriele Maestri, che è esperto del tema, l'esperto italiano del tema. Partiamo da un presupposto: il nome dentro i simboli dei partiti è una cosa tutta italiana. L'abbiamo visto in questa tornata elettorale, come spesso in passato, in Fratelli d'Italia con Meloni, Lega con Salvini, in Forza Italia che ci mette ancora Berlusconi, in Azione con Calenda. La Schlein, come sapete, ha dovuto fare marcia indietro, aveva proposto di mettere il nome e l'ha tolto. In Germania, Francia e Spagna questo non avviene, non vengono messi i simboli. Leggiamo da Pagella Politica, che con Maestri analizza. Prima di analizzare i casi spagnoli, francesi e tedeschi, facciamo un punto sui simboli per le prossime elezioni europee. Il 22 aprile è scaduto il termine per presentare i simboli. Ne sono stati presentati 42, 11 contengono un nome, Quindi Fratelli d'Italia con Meloni, Lega con Salvini, Azione con Calenda, Forza Italia con Berlusconi, nonostante ovviamente non ci sia più. Le altre 7 liste elettorali, dove nel simbolo c'è un rimando ai leader di partito, sono Libertà con Cateno De Luca, che dentro ha 19 simboli. Stati Uniti d'Europa, formata tra gli altri da Italia Viva e da Più Europa, e nel simbolo c'è il nome di Bonino. Referendum e democrazia con Cappato, e quindi appunto c'è già Cappato. Democrazia sovrana e popolare di Marco Rizzo e Francesco Toscano. E poi la lista Sacro Romano Impero Cattolico di Mirella Cece, il cui volto compare 5 volte nel simbolo elettorale. E poi la lista Movimento Poeti d'Azione di Alessandro D'Agostini e Italia dei diritti del giornalista Antonello De Pierro. Ricordiamo che non tutti e 42 i contrassegni elettorali saranno presenti sulla scheda elettorale. Alcune liste dovranno raccogliere le firme per partecipare al voto. Altre ancora sanno già che non si presenteranno, ma hanno depositato questo logo solo come gesto simbolico. Ebbene sì, cari amiche e cari amici, ci sono molti che hanno questa fissa, che comunque in modo rituale depositano il simbolo. Hanno voglia di fare carte bollate. La pratica italiana di personalizzare i simboli elettorali è vecchia di oltre 30 anni, non viene da Berlusconi. Nella Prima Repubblica, fino al 92, nessun partito ha mai inserito il nome del suo leader nel simbolo, ma questo perché la politica era ancora legata alle ideologie e non ai personalismi. Dal 92, con la fine della Prima Repubblica e anche delle grandi ideologie, si è via via affermato il fenomeno della personalizzazione della politica, ha spiegato appunto Gabriele Maestri, che ha un blog sul tema che potete andare a vedere, I simboli della discordia. Il primo caso è stato alle elezioni politiche del 92, quello della lista Pannella, ok? Quindi il primo è stato Pannella a mettere il nome nel simbolo. Poi ci sono stati i casi della lista Segni e della lista Dini, e poi Berlusconi ha inserito il nome nel simbolo, sapete quando? Voi penserete nel 94, quando è sceso in campo? No, solo nel 2001, ok? Quindi è tutta italiana questa cosa dei nomi nei simboli. Questo che modo ci può essere utile? Oltre che per cultura, che non è fondamentale, ok? Se non lo fa quasi nessuno, significa che non è che porta particolarmente voti, ok? I simboli in Spagna. I loghi dei partiti spagnoli sono più semplici, spesso non hanno neanche una forma circolare e non presentano il nome appunto del loro leader. Per esempio, alle elezioni europee del 2019, il logo del Partito Socialista Operaio Spagnolo, il più votato, conteneva l'acronimo del partito, PSOE, e una rosa stretta in una mano. Quindi non vi fissate troppo sul simbolo, non sposta i voti, ok? Deve essere solo riconoscibile. Poi, anche il logo del Partito Popolare Spagnolo era composto solo da due lettere, ovvero dal suo acronimo PP. Il logo Vox, il principale partito di estrema destra, aveva il nome del partito in verde, sono 3 lettere, quindi ovviamente si poteva fare facilmente. Un discorso simile vale per le elezioni politiche del 2023 per il Parlamento in Spagna. Unica eccezione è stata Sumar, la coalizione di sinistra guidata da Yolanda Díaz, vicepresidente e ministra del lavoro. In quel caso era stata inserita nel simbolo di Sumar una riproduzione del volto di Díaz, ma non il suo nome. Quindi a volte usano il volto, ma non il nome. Va comunque sottolineato che in Spagna il voto alle elezioni politiche funziona in modo diverso. Per eleggere i componenti del congresso, ovvero la Camera, quando arrivano al seggio gli elettori devono scegliere la scheda elettorale con i nomi dei candidati del partito che intendono votare e devono poi inserire in una busta da consegnare agli scrutatori. In Italia invece i simboli sono tutti in una scheda unica. L'austerità tedesca. I nostri colleghi tedeschi di Correctiv hanno spiegato che in Germania non c'è mai stata una discussione sulla possibilità di inserire il nome dei leader nei simboli dei partiti in occasione delle varie campagne elettorali. Non solo in Germania, la scheda elettorale per le elezioni europee contiene di solito solo il nome dei partiti e neanche il simbolo, pensate. In generale, i simboli dei partiti tedeschi sono molteplici, non hanno una forma predefinita, contengono, tanto non la devi mettere sulla scheda, dico io, quindi graficamente può fare come ti pare. Il più delle volte è l'acronimo del nome del partito. E questo è il caso dell'Unione Cristiano Democratica di Germania, CDU, il Partito Socialdemocratico di Germania, SPD, e Alternative for Deutschland, AfD, eccetera, eccetera. Quindi usano soprattutto gli acronimi. I colleghi di Correctiv, quindi questo sito, amico, insomma, amico tedesco del nostro Maestri, che ha la passione dei simboli e la competenza, ha spiegato a Pagella Politica che alcuni partiti nati di recente hanno inserito nel nome quello del proprio leader, attenzione. E questo è il caso di Alleanza Sara Wagenknecht Ragione e Giustizia, un partito di sinistra fondato a gennaio 2024 da alcuni politici fuoriusciti da Die Linke, Il nome del partito contiene quindi quello della sua presidente, deputata del Bundestag. Quindi solo nel 2024 abbiamo questa eccezione, dico io, probabilmente data la storia politica della Germania, che si fa sempre finta di non ricordare, quella di Adolf Hitler, ok, lo dico io, tanto gli altri non lo dicono mai, si cerca di non personalizzare la politica, ma perché? Perché ci hanno avuto quell'episodio lì, ok? Anche in Francia, come avviene in Spagna, per eleggere i membri dell'Assemblea nazionale e quelli del Parlamento europeo, gli elettori devono scegliere la scheda del partito che preferiscono e devono inserirla all'interno di una busta al seggio elettorale. E anche qui non contengono riferimenti al nome dei loro leader, nemmeno quelli che hanno lo stesso leader da molti anni, come Marine Le Pen, il partito di Marine Le Pen. E qua ci spiega il nostro amico Maestri. L'unico tentativo di inserire il nome all'interno del simbolo è stato fatto dal presidente francese Macron, che nel 2016 ha chiamato il suo partito En Marche, lo sappiamo, il cui acronimo AEM riprende le iniziali del suo nome. Dice bene il buon Maestri. En Marche, in marcia, AEM, Emmanuel Macron. Ma questo è giustificabile dal fatto che la Francia è un sistema semipresidenziale dove il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini e nelle elezioni presidenziali c'è quindi la necessità di farsi riconoscere come candidato. Comunque nel 2022 il partito ha cambiato nome da En Marche a Renaissance, perdonate il mio francese, era avete sul francese proprio, sono pessimo. Per quanto riguarda le elezioni europee c'è comunque una differenza sostanziale tra l'Italia e gli altri tre grandi paesi europei. In tutti e quattro i paesi i componenti del Parlamento europeo sono eletti con un sistema proporzionale, ma solo in Italia ci sono le preferenze. In pratica, solo nel nostro paese gli elettori possono indicare il nome dei parlamentari europei che intendono votare. Mentre in Germania, Francia e Spagna ci sono le liste bloccate. Lo sapevate? In parte questa differenza potrebbe spiegare l'insistenza di alcuni partiti italiani di inserire il nome del proprio leader nel simbolo, soprattutto nei casi in cui il leader stesso è tra i candidati al Parlamento europeo, cosa che invece da noi non è. Per esempio, alle elezioni europee del 2019 erano candidati sia la Meloni che Salvini e i nomi comparivano nei simboli. Entrambi però rinunciarono al seggio. Sì, vabbè, da noi pure magari si candidano, ma poi rinunciano al seggio, quindi per me è come se non fossero candidati, ok? Cioè per me, per tutti voi, dovrebbe essere così. Benissimo, eccoci qua. È una puntata lunga, ma i temi erano veramente tanti e importanti. Iscrivetevi al podcast su Spotify, perché come vedete a volte esce prima del lunedì, di solito comunque esce il lunedì, ma a volte esce prima, come in queste ultime 2 settimane. Dunque, se vi iscrivete lo ricevete subito. Ormai i posti del corso a Bologna sono quasi finiti, quindi forse neanche fate in tempo se volete iscrivervi. E a Firenze c'è ancora qualche posto. E comunque provateci, perché qualcuno magari si libera, dato che abbiamo iscritti da tutta Italia, anche se l'ho pubblicizzato poco, ma soltanto nelle regioni di riferimento, però si sono iscritti un po' da tutta Italia, quindi qualcuno probabilmente rinuncerà, dunque voi provate comunque almeno a mandarmi una mail. E invece a Firenze abbiamo ancora qualche posto l'11 maggio, se quindi ci vogliamo vedere di persona, trovate sul gruppo tutte le informazioni. Buona settimana a tutti, buon fine settimana per chi lo ascolterà nel weekend, ci vediamo presto.